Eccoci qui, buongiorno, 5 minuti dopo le 6 del mattino, giovedì 29 luglio 2021. Grazie a Federico Pecchi e a Davide Damiani che ci hanno preceduto e vi hanno tenuto compagnia nelle ultime 3 ore. Adesso parte Non Stop News, subito in Sardegna, più sbrilluccicosa che mai. Barbara Sala, buongiorno.
Hai visto che pezzo di gnocca stamattina?
Massimo Lonigro, buongiorno.
Buongiorno Enrico, qui dalla Sardegna. Tra l'altro vogliamo ricordare ai nostri ascoltatori che ci stai raggiungendo praticamente.
È il grande giorno.
Sei già qui.
Manco dovesse proprio inaugurare il Titanic. Capisci? Sì, parte. Vadi.
Allora, stamattina tiriamo fuori, non so se siete pronti, anche psicologicamente, un tema prettamente estivo, dai, diciamolo, ne parliamo tutte le estati,
a settembre siamo meno coperti, quindi non si vede tutta sta roba, no? Tutta questa abbondanza, tutti sti e quindi siamo un po' più coperti e quindi forse parte meno l'ormone e la voglia di tradire,
ecco.
Poi magari in estate si esce il bicchiere di più che ci rende un pochino più disinvolti, What's American Boy, allora ecco là che si parte e si va a broccolare.
Arrivano gli amici da fuori, insomma. 02 25 15 15 raccontateci storie di tradimenti estivi, fatti, subiti, noi siamo qui per voi.
Sì, vogliamo le vostre storie.
RTL 102.5 Non Stop News alle 6:10, buon giovedì, è il 29 di luglio. Tradimenti estivi, ci sono poi quelli che partono in modo quasi scientifico, convinti di.
Cioè?
Convinti che si avranno un'avventurina.
Tipo vado a Mykonos, che così
esatto,
metto le corna 6 volte.
Vado in quel posto lì con i miei amici, vado, ma anche banalmente, Rimini, Vicenza, quei posti dove, vabbè, adesso non ci si può tanto assembrare, però quei posti dove c'è un po' di casino nella mischia.
Qualcosa.
Coglio,
esatto.
Butto la rete, qualcosa, tiro su, questi sono i criteri. Lì. Di selezione dei
Vi aspettiamo allo 02 25 15 15. Intanto andiamo a dare il buongiorno a Katia. Ciao Katia, benvenuta.
Buongiorno a tutti, RTL e anche mia.
Buongiorno Katia, da dove ci chiami? Come ci segui?
Chiamo dall'autostrada, sono in viaggio. Volevo approfittare subito immediatamente per ringraziare voi per la compagnia e per fare tanti auguri a mio marito che oggi compie 60 anni, a proposito dell'argomento della giornata.
Tanti auguri, ma a proposito dell'argomento della giornata, noi stiamo parlando di tradimenti, cioè è un messaggio un po' velato?
Perché è il suo amante, lo chiama marito, ma in realtà è il suo amante, vero?
Guarda Barbara, sono d'accordo con te, 36 anni.
Prego?
In che senso?
L'amante di 36 anni, no?
Almeno saremo i tuoi, tuoi.
Che bello! Da domani cantiamo tutti insieme il track di RTL 102.
Ragazzi, io ve la faccio registrare. Voi scherzate, ma ci vuole un lavoro. Bisogna chiedere a Carocci un lavoro di post-produzione, ma lo faremo. Va bene, come si chiama tuo marito, Katia?
Maurizio, compie 60 anni.
Ok.
Maurizio, auguri, dai. Un bacio, buon viaggio. Ciao.
Grazie a voi, ciao a tutti. Grazie.
Ciao, andiamo da Elisa allo 02 25 15 15. Buongiorno Elisa, a proposito di tradimenti, eccoti.
Buongiorno RTL.
Che ne sai? Le stiamo dando subito
così,
della
cosa. Ma non l'ho dato della. Ma figurati, dicevo,
sì,
a proposito del tema del giorno.
Dai.
Che cosa ci vuoi dire? Elisa, da dove ci chiami? Come ci segui?
Dalla Sicilia, tutte le mattine, da quasi 5 anni, sei la mia compagnia. Tutte
che
le
bello.
Mattine.
Bene, vai, dici.
Allora, il tradimento per me si tradisce non solo fisicamente.
Non ti sentiamo bene, anche mentalmente. Non ti sentiamo bene. E ti chiediamo.
Sistema il collegamento, però io ho capito perché sono femmina.
Questo è un tema molto controverso, però.
E non mi chiama nessuno che non abbia tradito perché non ci sono nemmeno, quindi.
Però attenzione Katia, io sono d'accordo, cioè tradiamo anche con la mente.
Dai.
Però è normale, perché siamo degli esseri umani. Il discorso è questo, che la coppia, la fedeltà è una scelta. Io scelgo di stare con te, poi non è che ho gli occhi bendati e non vedo il bagnino muscoloso o non c'è magari un collega, non è il vostro caso, che può magari piacermi.
Lo so.
Però io scelgo poi di stare con quella persona e di ignorare quella piccola pulsione che ho per le altre persone.
Elisa?
Non sei Elisa?
Mi senti?
Sì. Elisa, non ti sentiamo, purtroppo non ti sentiamo, però abbiamo capito il tema, si può tradire anche con la mente, dici tu. 02 25 15 15.
Torniamo alle 6 e 16 minuti a chiacchierare qui in Non Stop News con voi allo 02 25 15 15 di tradimenti, tradimenti prettamente estivi, l'avrete vagamente intuito, ma non solo. Vediamo cosa ci racconta Alberto, ben trovato. Alberto?
Sì, eccomi, eccomi.
Eccolo Alberto, allora da dove ci chiami, come ci stai seguendo?
Vi seguo con l'app, sono al lavoro, RTL Accenia.
Molto bene, con lo streaming di RTL 102.5 Play, perfetto. Allora, sentendo le prime chiamate che sono arrivate, addirittura c'è la questione aperta lanciata da Elisa, si può tradire anche con la mente, che cosa ti senti di dire?
Beh, effettivamente si può anche tradire con la mente, solo che poi il tradimento non è, credo sia solamente una questione di attrazione fisica. Può essere anche altro, magari uno viene coinvolto in maniera diversa solo dall'attrazione fisica.
Non c'è dubbio. Beh, è vero questo, Barbara. Ti vedevo molto d'accordo.
Non c'è dubbio. Però allora qui andiamo un po' oltre il tradimento estivo, secondo me.
Sì,
perché il tradimento interpretazione.
Sì.
Però il tradimento estivo per me è l'avventurina. Se tu mi parli di un coinvolgimento emotivo, mi fa pensare innanzitutto a una tempistica un po' più lunga e dilatata nel tempo. E poi insomma c'è proprio una frequentazione e anche un investimento di sentimenti,
e tendenzialmente quelle sono le cose che non si esauriscono d'estate.
Per quanto riguarda le avventure, per quanto dicevi prima, per gli uomini che dove coglio insomma, più o meno così, credo sia così.
Cioè che quando noi andiamo in vacanza automaticamente cerchiamo il tradimento?
Non che cerchiamo il tradimento, però insomma se capita l'occasione la prendiamo al volo, se non è questa ne cerchiamo un'altra più avanti.
Beh, insomma, dai, però non ne farei una regola.
È un filosofo urbano il nostro amico.
Alberto, ma tu parli per esperienza vissuta oppure...
Diciamo che ho la passione per la fotografia e quindi molte volte sia in spiaggia sia in altri locali mi soffermo a guardare le persone e il loro modo di agire.
Scusi, la posso quindi fotografare?
Ho questa deformazione.
No, aspetta.
Cioè lui ha la passione della fotografia e che è anche una tecnica, ci sembra di capire.
Per
no?
cui Invece... molto spesso mi soffermo a guardare l'atteggiamento delle persone.
Quindi non è che Alberto usa questo come scusa per rimorchiare, ma
no,
all'occhio
nota.
Ma tu hai mai tradito?
Non si può dire
ma è un sì, evidentemente.
Magari è successo tanti
Alberto,
anni fa.
Poi ti salva l'anonimato, quindi non
non
ti preoccupare.
Lo sappiamo che ti chiami Massimo in realtà. Scusa, un nome casuale. Proprio il primo che mi è venuto in mente, non c'era nessun riferimento.
Io vivo tutto l'anno a Gallipoli, era un paese turistico.
Luogo di lussuria notoriamente.
Vabbè, però è pieno di gente.
Tra i giovani sicuramente.
Va bene Alberto, abbiamo compreso la tua posizione e anche tutto quello che non ci vuoi dire noi l'abbiamo capito.
Secondo me anche più di una posizione, mi spingo a dire questo, comunque è un'impressione.
Va bene, grazie Alberto, buona giornata.
Buona giornata a tutti e buone vacanze a tutti.
Allora, Alberto, vi aspettiamo allo 02 25 15 15 perché abbiamo aperto il tema dei tradimenti, vi stiamo chiedendo se è un tema che dura tutto l'anno in realtà o se effettivamente d'estate ci sono più possibilità. Bella la differenza, la distinzione che abbiamo fatto con gli amori prettamente estivi e invece quel coinvolgimento che poi dura magari tutto l'anno.
Tra l'altro al 378-378-1025 un ascoltatore scrive: io con la mente tradisco 10-12 volte al giorno, figlio mio. È un po' complesso così,
ma
però.
Ma lì è una disfunzione, secondo
come
me.
Si
può
fa
essere
con la
curata.
Mente?
È un po' più complicato.
Never going home alle 6:24 minuti di questo giovedì 29 luglio 2021. Buona giornata in Non Stop News da Barbara Sala e Massimo Lonigro in diretta dalla Sardegna, Enrico Galletti a Milano e voi allo 02 25 15 15. Parlando di tradimenti stamattina, giustamente ci fa notare un'ascoltatrice, guardate che il tradimento mentale è più un desiderio, il vero tradimento secondo me è quello fisico. Ma insomma dai, effettivamente è così, smettiamola con questa cosa che sono fidanzato, non può fare un apprezzamento. No, solamente
dipende.
Concettuale
allora,
su un'altra.
Dipende No, no, ma infatti, però dipende cosa intendiamo per tradimento mentale. È veramente un campo molto vasto, che può essere dalla, appunto, il pensiero, guarda che bella quella, oppure oppure soffro le pene dell'inferno perché sono segretamente innamorato di questa persona, però non posso.
Certo.
Cioè, differenza.
Vorrei, ma non posso.
Vorrei, ma non posso.
Ancora un'altra estate. 0225 15 15. Antonio, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Allora, il discorso del tradimento è un discorso molto trasversale, delicato, trasversale. Cioè, quindi all'estate può succedere, succede spesso perché ci nascono occasioni o situazioni strane, no? Ma comunque il tradimento parte sempre da una questione, da un punto mentale, da un desiderio o da una liberazione.
Però, quello che dice Antonio è estremamente significativo, secondo me. Cioè, possono tradire tutti, o alla fine chi arriva a tradire significa che ha effettivamente dei problemi con la sua relazione, altrimenti non gli verrebbe mai in mente, anche vedendo la persona più bella e attraente del mondo.
Se uno sì, succede di tutto. La cosa più bella è quando è strana, che non te l'aspetti a volte. No, io non voglio mettere il dito contro le nostre fanciulle, come devo dirtelo. Quando ti arriva il numero di cellulare su un angolo di un giornale, mi segui? Perché vuol dire che hai tentato tantissimo.
Questa è un'altra storia, però.
Fermi!
Sì, sì, siamo qui.
Cioè, nel senso che tu fai il tuo lavoro.
Qual è il tuo lavoro?
Allora, io per anni ho fatto il barista in un lido o in un hotel. Cioè, tu sei la persona più normale e più comunicativa di questo mondo, come sono io. Sì. A un certo punto, dopo un giorno che la signora è arrivata in albergo, si ferma a prendere il caffè, il secondo caffè, al terzo giorno ti lascia il suo numero su un angolino di giornale.
Adesso abbiamo capito, caffè liscio, e poi è arrivato quello corretto.
Il caffè corretto, bravo. Allora, però a quel punto tu cosa hai fatto? Perché è qui la discriminante.
Vero.
È qui,
è la scelta.
La scelta è che comunque il discorso del tradimento non tradimento, cioè comunque ti piace conoscere o dare l'approccio a questa persona che comunque vuole comunicare, vuole vivere.
Comunicare.
Non è che vuole comunicare.
Sì, fa rima. Non vuole comunicare, ma vuole fare una cosa che fa rima.
Un eufemismo.
Fermi un attimo. Perché io sto nel Salento, quindi fermi un attimo. La cosa pietosa invece, dal punto di vista maschile, qual è? Quelli che fanno ciondolare le chiavi della macchina per mostrare che hanno il BMW o il Mercedes, signori miei. Quindi...
Ma questa, come avrebbe detto qualcun altro, è un'altra linea diretta. E ti posso garantire che tu puoi ciondolare quello che vuoi, ma se fai... se sei brutto...
Non si dice nel 2021 se sei brutto.
Non
perché
si dice. Non si dice.
Se sei una chiavica. Io non vengo. No. Anche se c'hai il Porsche Cayenne, capito? No, se c'hai il Ferrarone.
Diciamo così, il discorso estivo è un tradimento anche mentale. Perché diventa per alcune
donne. No.
Per alcune donne diventa il sale della sopravvivenza della coppia per
altri. Sai che hai ragione? Sai che hai ragione? A volte il tradimento fa bene. Ma
perché uno dice mamma mia, piuttosto torno con
No, perché hai bisogno di quella piccola
evasione.
Tu dici
appalti
è una
quella
vacanza.
Parte lì della tua relazione.
Ragazzi,
all'esterno
allora,
questo è
vivi felice. Così come la vacanza, no? Il fatto di stare una settimana in albergo o al mare, in montagna, è uno stacco dalla nostra vita. Sì. Quel tradimento lì è uno stacco dalla nostra routine. Ci fa sentire vivi, diversi, ci fa magari riprovare cose che erano tanti anni che non riprovavamo per motivi, insomma, di routine. E poi basta, si rientra nei binari.
Qui c'è dell'esperienza, Massi, però.
Secondo me, no, ma poi in molti fanno la famosa pausa estiva, no? Si dice va bene, prendiamoci questi 3 mesi. E poi ci ritroviamo a settembre.
È vero. Grazie Antonio per essere stato con noi. Ti auguriamo una buona giornata. giornata, buona estate.
Antonio, ma scusa, ma fai il barista anche quest'anno?
No,
va bene.
Da diversi anni faccio un altro lavoro.
Va bene, sono racconti degli anni scorsi, non vogliamo saperlo, ma c'è Abdul allo 02.
Voglio dargli il mio numero di telefono.
No, non c'è bisogno, che tu sei in Sardegna, non c'è bisogno.
Dai, Abdul, buongiorno.
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 RTL, bravo, RTL 102.5.
Anche mia, vi ascolto tutti i giorni volentieri. Quasi dal alzandomi dall'una e mezza facendo il corriere fino alle 8 del mattino. Comunque, io la penso così per quanto riguarda il tradimento. Secondo me il tradimento è una cosa sola. Secondo me era troppa confidenza tra uomo e donna, secondo me quella.
In che senso la troppa confidenza?
Troppa confidenza da lì
diciamo che due che vanno a letto insieme di confidenza
tendenzialmente
ne hanno,
hanno visto anche le cose più nascoste,
capito, c'è proprio un livello di intimità,
quindi uno dovrebbe mettere un attimo una barriera, no, quando viene magari conosci qualcuno sotto l'ombrellone, dice sì però rimanga sulla sua sdraio signorina, così
c'è il plexiglass, mettiamo il plexiglass
in mezzo. Bella idea, grazie Abdul, comunque abbiamo compreso quello che volevi dirci. 02 25 15 15, tra poco continuiamo, ci sono le ultime news.
6:35, rieccoci in diretta in Non Stop News, stiamo chiacchierando con voi come ogni mattina allo 02 25 15 15 di tradimenti estivi.
Mamma mia, posso leggere un paio di messaggi?
Sì.
Mi sta venendo il mal
di
testa.
Vai.
Io tradisco mia moglie tutti i sabati pomeriggio con la mia fidanzata.
Ma come?
E allora
amante,
qui c'è una doppia vita. Se tu, se tu la definisci fidanzata,
vuol dire che è stabile.
Esatto, è questo che intendo. Poi, se fai autosesso pensando a qualcuno, perché mi sta venendo mal di testa, pensando a qualcuno, non so se si può definire un tradimento solo col pensiero.
No.
Signori, ma Edwige Fenech negli anni 70 è stata l'amante di chiunque allora. Carmen Russo, tutti questi sex symbol degli anni 70. Le signorine sul postal market, voi non eravate ancora nati.
Non c'eravamo.
Però no, io non credo che si possa considerare.
Ci sono delle testimonianze, però c'è chi si porta ancora con sé degli effetti, ecco, di quel periodo. Sulla vista andiamo da Valentina, è vero? 02 25 15 15. buongiorno,
e io posso raccontarvi la mia esperienza da entrambe le situazioni, da persona che tradisce o persona che è stata tradita.
Ma ci puoi dire anche da dove ci chiami, come ci ascolti?
Da Roma.
Ok,
da Roma.
Come ci
sto
segui?
Ascoltando il video
in radiovisione.
Dalla TV,
perfetto.
In radiovisione.
Dici.
E allora, sicuramente scardino ogni cosa che è stata già detta, ovvero il tradimento può essere solo fisico, il tradimento è solo mentale. Io penso che ci siano sempre determinate situazioni che lo portano, ovvero che possano essere situazioni personali, anche problemi risolti o anche appunto problemi risolti di coppia. Penso sia un discorso molto vasto, appunto.
Tu dici quello che accennavamo prima, cioè un tradimento nasce sempre da un problema di coppia, ecco.
Non credo sia solamente un problema di coppia, io credo che sia un problema
di noia,
anche personale, no? Diciamo anche personale, alcune esperienze magari ti portano ad essere ad avere meno controllo sulle situazioni, meno rispetto, mettiamola proprio così.
E poi si rientra, Valentina, facciamo un passo in avanti, no? Quando poi l'avventura finisce, che duri un'estate, che ne duri tre, che duri
un giorno,
anni. C'è un momento in cui uno fa i conti con la persona con cui vive e quindi magari dice adesso basta, adesso la smettiamo, non ci vediamo. Cioè poi questa cosa è risolutiva, si può fare, si ricomincia come prima?
No, io per la mia esperienza non ho ricominciato, diciamo sono stata sincera e ho detto tutte le situazioni che avevo incontrato nella mia vita, però è finita così.
E Valentina, diciamo, quanti anni hai?
Ne ho 32.
No, perché l'età è importante. Il ragionamento che ha fatto Valentina, che è l'unico sensato che ho sentito stamattina, tra l'altro, ma è non a caso arriva da una femmina, è un ragionamento che si fa con l'età. E quando nella vita hai provato determinate situazioni e anche determinati colpi.
Esattamente.
Perché a 20 anni, a 20 anni il tradimento è quasi un gioco, voglio dire.
A 50-60, esattamente.
Esatto, a 50-60 è un voler dimostrare a se stessi che nella tua fase probabilmente il tradimento arrivava a rispondere a quelle domande, a quelle problematiche che si sono poste sul tuo cammino.
Ma com'è andata, sentirti parlare Valentina? Cioè, poi tu, insomma, tu hai detto: io sono stata sincera con lui, con la persona con cui stavo, e adesso stai con l'altro?
No, diciamo che in entrambe ho affrontato, diciamo, tradimenti, magari, ecco, come avete anche detto, a volte per noia, a volte perché appunto c'erano altre determinate situazioni che mi distraevano, e in quel momento io, presa dalla distrazione, mettiamola così, non ho avuto rispetto della persona con cui stavo al mio fianco, quindi arrivata alla resa dei conti bisognava essere sincera.
E quindi hai deciso di interrompere questa relazione, ma nello stesso tempo di interrompere anche l'altra. Poi a volte entra in gioco, Barbara e Massimo, io credo anche la paura di restare da soli.
Ma entrano in gioco tantissime cose. La paura di restare soli, la bisogno di conferme, di piacere, il bisogno di sentirsi vivi, cercati, desiderati, il desiderio anche di conquista, perché no? L'uomo è cacciatore, lo dico seriamente, no, siccome ieri ci siamo avventurati nel magico mondo dell'antropologia culturale, anche questa è una pulsione assolutamente umana, la conquista.
Lo scrive anche Roberto da Firenze al 378-378-1025, dice: l'essere umano ha bisogno della trasgressione, diciamo,
anche
naturalmente,
sì,
portato.
Sì, no, anche questo. Grazie Valentina per essere stata con noi, ti auguriamo una buona giornata, una buona estate. Andiamo subito da Mauro, buongiorno.
Buongiorno signori, grazie a 102 anche mia, vi sto ascoltando. Viva. Sono molto contento di questa trasmissione, sono entrato non molto, mi piace la trasmissione, io vi ascolto tutte le mattine, veramente.
Ti trovi bene, niente, insomma.
Allora, io sono un tecnico industriale, girato il mondo, e mi è capitato forse qualche occasione, ma ho avuto dalla parte mia una grande moglie che mi ha rispettato quello che facevo, andava bene anche lei, una brava donna, io lì adesso non c'è più, ma è stata una gran brava donna.
Che cosa vuol dire ha rispettato quello che facevi? Che era il corrente, che tu la tradivi?
Sapeva che non era un santicello, ma lei mi ha rispettato, mi ha sempre voluto bene. Capito? No, quello che ho combinato, ma lei mi ha sempre appoggiato benissimo, non mi ha fatto mai capire.
Ma quanto hai capito? Ma lei aveva capito?
No, lei non aveva capito. Aveva capito perché qualche volta io, siccome essendo un tecnico industriale, tiravo per il mondo, e spesse volte chiamavano le donne a casa: dov'è Mauro? Ho bisogno di lui, dobbiamo fare assistenza. Mi dice mia moglie: ma Mauro, ma chi è queste donne che ti chiamano?
Mauro, scusa, quante donne ci sono state extra nella tua vita?
No, non molte, te lo dico sinceramente. Non sono stato un santo, ma sono stato anche un bravo ragazzo.
Senti, ma se a parti invertite lei avesse fatto, adesso non so se è capitato, la stessa cosa, cioè andare con altri uomini, per te l'avresti presa come lei?
Io sì, perché noi viviamo in un mondo che dobbiamo rispettare sia a destra che a sinistra. Se mangi la pasta asciutta devi mangiare anche la minestra, se mangi la minestra devi mangiare anche la pasta asciutta.
Lo dico sempre a mio figlio, si può mangiare tutte le sere la pizza,
esatto.
Ogni tanto ci vuole anche il minestrone.
Sì. Oh. E il punto è questo, il punto è tutto fatto di alimentazione.
Vero. Sì. Mauro, grazie per le metafore e per la storia. Ci risentiamo presto, alla prossima.
Vi ascolto tutte le mattine. Ciao belli, buona giornata.
Ci fa piacere.
Grazie. Mi ha messo, non so in quale stato d'animo, vi leggo questo messaggio, però attenzione. Chi tradisce muore presto.
Oh mamma, mangia la pasta asciutta, scusa.
102.5 e 48 minuti, torniamo in diretta qui su RTL 102.5, non stop news. Barbara Sala, Enrico Galletti, Massimo Lonigro. A breve ci riuniremo tutti qui in Sardegna, però
scusate, l'abajur è rotta. Più di ieri.
No.
Lo vedi?
No,
lo vedi?
No, il cafone non è neanche andato a farlo.
Oggi è proprio in frantumi. Ieri c'erano i cocci.
Tu devi attraversare la strada, andare in quel negozio grande grande sotto il quale io so tu parcheggi la macchina.
Sa dove parcheggi la macchina
e comprare questa abbajurina da portarmi in salita.
L'ho già presa ma si è rotta. Amore, purtroppo mi hai costretto a romperla. Andiamo.
Mariandola, come sei il salvadanaio, non mi da quelli delle
non crederci, arrivano proprio. i cocci
02251515. Pronto
Carlo.
Pronto, pronto, buongiorno ragazzi. RTL 102.5 è anche mia.
Ciao Carlo, tu gliela porteresti la bajur?
E io gliela porterei, sì, anche due, su tutti e due. Pensate, comodini, uno a destra e uno a sinistra.
Allora prego, procedi.
Ruffiano, procedi. Ruffiano.
Oh, sì, sì.
Da dove ci chiami, caro Carlo?
Allora, mi chiamo da Milano e volevo dire, portarvi in un gioco che io faccio spesso quando non so decidere dove sta la verità. Guardo che
è
cosa
una metafora?
Guardo cosa dice la natura, no? Che secondo me è l'unica che non può sbagliare.
Oh, e la natura, un panteista, ok.
La natura non prevede l'uomo tra gli animali considerati monogami.
Okay. Quindi, allora, che la monogamia sia una convenzione sociale, io ti do ragione, vedi che qua torniamo sempre all'antropologia culturale di ieri. Ragazzi, ho deciso che prenderò una seconda laurea in antropologia culturale perché è spendibilissima.
Ma te la danno
Honoris. Me la danno, dice.
Dopo tutte queste linee dirette arriva Honoris.
Ci facciamo linee dirette per tutto l'anno, poi ho materiale proprio...
Problema.
Hai ragione però.
Il problema secondo me è che la soppressione dell'istinto nel lungo termine in alcuni può dare frustrazione.
Ok.
C'è anche della psicologia qui.
C'è della psicologia.
No, ma comunque è chiaro quello che dice Carlo. Poi insomma al 378-378-1025 arrivano altri spunti di riflessione. Primo fra tutti il fatto che invita a considerare chi ha una
chi
famiglia.
Chi tradisce muore presto.
No, chi ha una famiglia. Non dico che sia diverso, però loro dicono se ci sono in ballo dei figli, diciamo che la mancanza di rispetto, se possibile, è tripla.
Ma posso dire che, allora, il discorso famiglia è solo se ti sgamano e se poi tu metti a rischio la tua famiglia, ma se tu ti fai i fatti tuoi
ci sono anche i sensi di colpa.
Molti li hanno, ma magari li gestisci, magari tu hai bisogno del tradimento per tenere in piedi tutto il resto, proprio per non mandarlo a quel paese, per non sfasciare la famiglia, tu hai bisogno di quell'evasione. È come quelli che hanno bisogno il venerdì sera di andare a giocare a paddle, aprendo così uno sport a caso e uno a caso tipo Loni.
Va bene, dai Carlo.
Ci possiamo fidanzare io e te, Carlo? Siamo la persona uguale?
Ci sto, esatto. È andata.
Ma di dove sei? Che non mi ricordo.
Di Milano. Ma io ti raggiungo dove vuoi.
Con l'abajur, per favore, se
con
vuoi raggiungermi, Carlo.
Due abajur.
Va bene, te le porta lui, anche perché appunto la mia si è rotta. Piantala. Grazie Carlo, buona giornata.
Ti abbraccio, ragazzi.
Simpatico.
Ciao, ciao.
Adesso gli faccio in camera gli scherzi come quelli che si fanno ai neosposini, no? Gli metto il Domopak sul water, il dentifricio nelle scarpe.
Ma non sai neanche dov'è la mia camera, non te l'hanno
detto.
Lo scoprirò
prestissimo.
Speriamo che non sia vicino alla tua. Allora, vi aspettiamo 0225 1515 da 78 Barry White.
Barry White, Just the Way You Are. L'ho fatta abbastanza testosteronica?
Potevi anche scendere un pochino di più.
Cosa succede?
Just the Way You Are. Fabrizio Ferrari l'avrebbe fatta meglio.
Vorrei avere la sua voce.
Anche Gigio D'Ambrosio l'avrebbe fatta meglio.
Mi fai dei nomi così, diciamo.
Loni non sei capace di far niente.
Ne riparliamo. No, non ne riparliamo più. È andato di...
Perché la tua occasione è andata.
Ci ho provato.
Stanno suonando il campanello da 20 minuti. Francesco, buongiorno.
Pronto? Francesco.
Pronto?
Oddio, Francesco. Eccolo.
Ciao.
Eccoti.
Buongiorno.
Buongiorno, da dove ci chiami? Come ci segui? Benvenuto.
Da Napoli, di Ascolto il Radio.
Ok, vai.
Allora, raga, partiamo da due presupposti. Innanzitutto, diciamo che il mio ragionamento è solo un pochettino da quello che ho sentito prima, perché in prima battuta direi che il tradimento, quello che è stato chiamato tradimento mentale, no? Io ritengo che quello sia un po' un discorso, con campato in aria, no? Perché se vogliamo essere sinceri al massimo, no? Ritengo che nella maggior parte dei casi quasi tutte le persone che magari possano vedere una bella ragazza o quantomeno pure in TV, no, allora la stessa cosa, io vedo Diretta alle 8 o tante altre, posso pensare, wow, magari con fare questo, fare quello. Però nello stesso
sì, ma
tempo
figlio mio, il problema è che Diletto dai 8 non farebbe questo e quello con te.
Non è detto.
Vabbè, non è detto, adesso non buttiamoci giù.
Sono d'accordo su questo, però magari tu mentalmente pensi chissà che cosa, allora quello è un tradimento, non credo.
Ma no, ma infatti, dai.
Ti prego,
quando scatta non è un tradimento.
Ma dai, il tradimento battuta, è una scelta.
Sono d'accordo. Però se tu poi, per quanto riguarda il tradimento, no, io ritengo che nella maggior parte dei casi possa essere anche un'esigenza che serve a colmare un bisogno fisico, no? Perché mi spiego meglio.
Sì, abbiamo bisogno.
Nella maggior può capitare magari che ci sono rapporti di coppia magari dove le cose non vanno tanto bene perché magari presi da tante situazioni problematiche, i figli, questo e quell'altro, quindi magari già sei un po' più vulnerabile, no? E sei un po' più debole per queste problematiche, magari ti capita un'occasione e quindi tu a quel punto poiché già sei,
sì, no, certo, perché va a colmare qualcosa che ti manca nella tua relazione, poi magari a lungo andare la interrompi quella relazione, no? Per non tenere piede in due scarpe. Grazie Francesco per essere stato con noi, buona estate.
Grazie ragazzi, pure a voi un bacione.
Ciao.
Ciao, andiamo al volo da Gabriella per un saluto. Gabriella, buongiorno.
Ciao, RTL anche mia.
Buongiorno.
Ciao.
Gabriella, brava. Da dove e come ci segui? Benvenuta.
Da Foggia e vi seguo in radio dappertutto. Ok. Ufficio, macchina.
Allora, siamo quasi in chiusura, ai 30 secondi, però ci tenevamo.
Sì, volevo dire che Barbara ha perfettamente ragione, che io ho lasciato mio marito dopo 26 anni di matrimonio e se l'avessi tradito sarei ancora in famiglia, perché ha ragione Barbara, è così, cioè? Sono convintissima. Trai forza vitale in un'altra relazione per poter continuare
no, veramente non era proprio questo.
No, è più o meno questo, cioè,
più o meno quello
per rimanere nella tua relazione.
Sì, però esatto. Qui non c'è stato il tradimento.
No, appunto. Ho sbagliato.
Ma infatti,
tu dici, se io l'avessi tradito, cioè in questo momento sarei felice ancora con lui.
Sì.
Sì, però è una via un po' strana, effettivamente, no?
È sopravvivenza, ragazzi. E torniamo all'antropologia, all'uomo primitivo.
Vabbè, tutto questo per dire che Barbara ha ragione, va bene. Dai.
No, ma questo è fuori da ogni dubbio.
Il sunto della linea diretta è che Barbara ha ragione. E qua la chiuderei. Notizie. RTL 102.5, entrerò io perché qui nell'indecisione di due uomini che non riescono a prendere mano la situazione, ci vuole una donna di polso.
Metafora della vita,
è
se
la
posso.
Metafora della vita, quindi entrerò io a disannunziare questo disco che è il Power Hit con cui inauguriamo la seconda ora di No Stop News. Sono le 7:11, buona giornata, fino alle 9 stiamo insieme, tante notizie, approfondimenti, subito la rassegna stampa con un uomo di polso che le decisioni le prende, Davide Giacalone, buongiorno.
Buongiorno, sì, infatti sono sempre qua, fermo.
Che è pur sempre un uomo comunque, però insomma forse
è una certezza,
più capacità,
Davide,
organizzative. Allora, pagina 7 del Sole 24 Ore, ma c'è un richiamo anche in prima, Davide, vogliamo partire da qui. Slitta il decreto su Green Pass, trasporti e rientri a scuola. Salvini incontra Draghi, noi contrari all'obbligo vaccinale. Il governo prende tempo per dare precedenza alla giustizia. A te.
Allora, c'è una vecchia adagio popolare, dice risolvere i problemi uno alla volta, una cosa per volta, e vabbè, questo, anche questo ci può stare, quindi siccome bisogna affrontare prima la questione giustizia, ne parliamo, ma insomma effettivamente è una priorità assoluta, e quindi del pass della scuola ne parliamo la settimana prossima. Non è che sia proprio del tutto ragionevole, nel senso che per posporre una cosa all'altra bisogna chiarire all'opinione pubblica, ma perché, scusa, perché uno può fare contemporaneamente? Beh, perché le forze politiche hanno preso questa piega assolutamente inaccettabile, anche puerile, per cui ciascuno si trova il suo recinto nel quale deve far vedere che conta qualche cosa. e quindi pur di contare qualche cosa, cioè, chi si impunta da una parte sulla giustizia, allora quell'altro si impunta sul pass. Sono cose veramente da asino infantile, dove però la cosa più importante è riaprirlo l'asilo infantile, ecco, perché quello della politica non ha mai chiuso, ma quello dei bambini, dei ragazzi, della scuola, la cosa importante, ce ne occuperemo la settimana prossima.
Dici che a Palazzo Chigi c'è un asilo aziendale?
C'è una correttrice con divisa tedesca, come diceva il film Amici miei, appunto, ricordate? Un'istitutrice.
Senti Davide, dalla prima di Repubblica, compromesso Draghi-Salvini su giustizia e vaccini. A proposito di questo c'è l'appello di Mattarella, vaccinarsi è un dovere civico e morale. Sul nodo giustizia andiamo all'interno della Repubblica, siamo a pagina 3, il premier media con Salvini per chiudere sulla giustizia e sui docenti prende tempo. Sono queste le sfide della ripartenza.
Allora, io non ci voglio credere perché non è possibile, non è sensato, però alcune delle anticipazioni che sono sui giornali, per esempio a pagina 2 di Repubblica, per citare direttamente la fonte, dicono, vabbè, siccome i 5 Stelle hanno detto che la prescrizione, la inghiottiremo, però, sia pure sotto la forma di improcedibilità, purché non riguardi i reati di mafia, che è una posizione insensata, perché se c'è una cosa che il mafioso adora è il processo eterno che non arriva mai a condanne, se è mafioso. Se invece è innocente, così l'avete massacrato per il resto dei suoi giorni, non gli restituirete mai una vita civile. Cioè, è una barbarie senza senso, senza costrutto, perché se la giustizia deve esserci, devi arrivare a sentenza, non è che devi non fare la sentenza. Però siccome i 5 Stelle dicono per la mafia, allora sembrerebbe che qualcun altro, la Lega, in questa ipotesi di incontro che c'è stato tra Salvini e Draghi, dice allora ci mettiamo anche la droga e lo stupro, che non vanno in prescrizione. Se cominciate così, l'asilo infantile lì ha bisogno veramente che arrivi un domatore, perché allora è la pedofilia e le rapine, perché le rapine sono cose da poco. Uno stava a casa, entra il ladro, ti porta via la roba, traumatizzato a vita, hai perso le cose, perché le rapine allora dovrebbero andare in prescrizione? Non c'ha senso, questa gara a qualificare i reati è dissennata, perché il tema è far funzionare la giustizia nei tempi decenti, che si chiama ragionevole durata del processo, che sta questa definizione nella Costituzione, e della Costituzione è stata copiata dalla Convenzione Europea Diritti dell'Uomo, ragionevole durata del processo per arrivare alla sentenza, di modo che il mafioso, lo spacciatore, lo stupratore, ma anche il pedofilo, il rapinatore, il truffatore degli anziani e così via, siano avviati alla giusta galera se colpevoli o liberati dal sospetto se innocenti. Fare la gara a dire, siccome adesso io devo rappresentare un pezzo d'opinione pubblica, dico lo stupro, è perché? Cioè, allora uno finisce sotto processo per stupro e cioè, può essere condannato dopo 30 anni e sai che soddisfazione, se poi invece era innocente e sai che distruzione. Sono cose senza senso, purtroppo fornite a un'opinione pubblica che secondo me in questa fase deve farsi molto sveglia. I cittadini devono molto stare attenti, guardino, osservino chi sta cercando di speculare sulle loro presunte ignoranze e dica loro: gli ignoranti siete voi.
Anche il Messaggero oggi apre con le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: vaccinarsi è un dovere morale, titolo di testa, e poi nelle pagine interne si torna a parlare di Alitalia. Siamo delle pagine interne del Messaggero, sono a pagina 14, ITA via l'aumento da 700 milioni per rilevare il ramo volo di Alitalia, ok, dell'azionista Tesoro, l'operazione finanziata ad avere entro 2 mesi piloti, assistenti di volo e aerei. Commissari straordinari in ritardo nella messa a punto del bando di gara per cedere il marchio. A te Davide.
Allora, decrittiamo questa informazione per i nostri soci, prima di Alitalia e poi di ITA, cioè la Sora Cesira e il Soro Augusto, che come al solito non hanno mai preso un aereo in vita loro, ma sono da una vita azionisti delle nostre compagnie aeree. Loro non lo sanno, però se facessero i conti dove finiscono, lo so. Allora, decrittando per loro questa cosa, ragazzi, gentili azionisti in quanto contribuenti. Voi avete pagato per creare l'Italia, voi avete pagato per salvare l'Italia, poi avete pagato per rifar rinascere l'Italia, adesso pagate perché Italia è fallita, almeno quella è andata. Ed è arrivata ITA, che non è ancora andata, non è ancora ITA, ma insomma diciamo, si avvia su questa strada. Avete pagato per il capitale disponibile di questa società, da ieri avete pagato altri 700 milioni, scusate, che servono a cosa? Servono a partecipare all'asta fallimentare per comprare quello che Alitalia aveva fatto fallire. Cosa servono compagnie aeree? Beh, intanto servirebbero gli aerei, i piloti e le hostess, diciamo anche gli steward, cioè il personale di bordo. Per poter comprare questa cosa, altri 700 milioni della Sora Cesilia e del Sur Augusto sono finiti dentro questa roba. Io, a nome mio, ma non mi arrogherei mai il diritto di rappresentare i nostri due soci azionisti, prima di Alitalia e poi di ITA, io dico, proponiamo un limite all'accanimento terapeutico, cioè oltre un certo limite prendiamo atto che non sappiamo far volare gli aerei e la facciamo finita, perché sennò il Sor Augusto e la Sora Cesira potrebbero un giorno rendersene conto e arrabbiarsi.
Tanti saluti, naturalmente. Hanno un cognome i coniugi?
No, così. Non sono coniugi, sono contribuenti di due gruppi diversi.
Non
familiari.
È detto che siano coniugi.
Ah, non sono. No,
può darsi, ma può darsi che andando avanti con gli anni e continuando a contribuire alla stessa compagnia nasca fra loro una relazione.
Ah, ok.
Sai cosa, Davide? Potrebbero sempre chiamare il numero verde e dire Alitalia è anche mia. Prima di chiedere informazioni.
Un abbraccio affettuoso, siete tutti noi, nel vero senso della parola.
Senti Davide, ci spostiamo sulla prima pagina del giornale di quest'oggi. L'apertura è: le imprese hanno fiducia, fine incubo, l'indice tocca il record dal 2005, sorpassata la Germania, Draghi esasperato dalle beghe a 5 stelle, subito la giustizia. Noi andiamo però a fondo pagina perché c'è una bella storia italiana con tanti nomi e tanti personaggi che adesso tu dovrai presentarci. Lega all'attacco di Leonardo, che è un gruppo, caso politico su Tabacci Junior, che è un figlio, Profumo nel mirino. Di che si tratta?
Allora, Leonardo è la vecchia Finmeccanica, non ho mai capito perché gli hanno cambiato nome, perché era così facile Finmeccanica. Leonardo è uno dei conglomerati più importanti che abbiamo in Italia, è una cosa di una grandezza e anche di una capacità straordinaria, lavora nella difesa, lavora nella tecnologia, nelle comunicazioni, è un gruppo importantissimo. Partecipato dal pubblico, dal denaro pubblico, quindi dallo Stato, ma quotato in borsa. Profumo ne è l'amministratore delegato e Tabacci, papà, invece è sottosegretario, parte del governo e ha una delega relativa anche alle attività che sono le attività nell'aerospazio, attività che sono in opera a Leonardo. Qual è il problema? Che Leonardo nei giorni scorsi, Leonardo intesa come l'azienda, ha assunto il figlio del papà, nel senso buono del termine, cioè Tabacci Junior, che è entrato a far parte di Leonardo. A questo punto uno dice, scusi, ma papà c'ha la delega su Leonardo. Leonardo è una società che ha una partecipazione pubblica. Papà è al governo e assume il figlio. In effetti, dal punto di vista estetico, non è un granché. Però, attenzione, non è che se sei figlio di qualcuno automaticamente non puoi fare determinate cose. Però il problema è, ma siamo sicuri che non le fai perché sei figlio di qualcuno? In questo senso ha ragione Palazzo Chigi, ha ragione il governo, inteso come guida del governo, a chiedere spiegazioni, non come fanno i giornali a papà. Perché, come dire, ovviamente avrai la risposta e dire no, io non c'entro niente, figlio ha detto io non mi occuperò delle cose che sono di competenza di papà, ma queste sono risposte che lasciano il tempo che trovano. La domanda la devi porre all'azienda, ma voi come ci siete arrivati? L'azienda dice, no, abbiamo fatto una selezione di test fatta prima dell'avvio di questo governo e quindi non c'entra niente del sottosegretario. Temo che questa risposta sia un po' deboluccia, perché prima di questo governo c'era il governo Conte e Tabacci era uno di quelli che guidava l'irresponsabile gruppo dei responsabili per salvare il governo Conte, quindi diciamo che come estraneo ai fatti non lo era neanche allora.
Allora Davide, tra poco parliamo di una notizia che ha veramente colpito tutti, la scomparsa del dottor Giuseppe De Donno, l'ex primario di Mantova, insomma il primo a spendersi, a sostenere in Italia la cura con il plasma iperimmune, il plasma dei guariti. Prima i titoli sportivi, dalle prime di oggi.
Ovviamente continuano a dominare le notizie che riguardano le Olimpiadi. La Gazzetta apre così: non vedo l'oro, delusioni e nuove occasioni. Le dichiarazioni di Malagò: sì, mancano medaglie pregiate, ma c'è tempo, i bilanci li faremo alla fine. E poi il Corriere dello Sport: l'Italia si dà il cambio, Olimpiadi, l'addio di Pellegrini e Montano apre la strada al rinnovamento. In conclusione c'è anche la Roma, una Roma da Champions, al centro pagina effetto Mourinho, parte bene la tournée giallorossa in Portogallo 1-1.
Allora, dalla prima pagina di Repubblica: si indaga sulla fine di De Donno, medico anti-Covid, lo anticipavamo poco fa, vogliamo occuparci di questo. A pagina 8 del Corriere della Sera, oltre al caffè di Massimo Gramellini, si intitola Il plasma dell'odio, c'è un pezzo: dai malati salvati agli ultimi giorni bui, De Donno viveva per aiutare gli altri. A te, Davide.
Nel complesso qualche ascoltatore ha anche domandato: ma perché non parlate del suicidio di De Donno? Io nel complesso trovo che sia un esempio di cattivo giornalismo parlarne, perché l'unica cosa da dirsi è: non abbiamo niente da dire, non sappiamo niente, perché dobbiamo dire per forza qualche cosa? Se tu fai degli articoli dove dici si è ucciso il dottor tal dei tali, il quale era finito al centro delle polemiche perché si era esposto sulla questione del plasma e l'avevano ricoperto di insulti, tu stai inducendo un parallelo, un accompagnarsi della notizia del suicidio con quella roba lì. Ma chi ti ha autorizzato? Cioè, sulla base di cosa? Non lo sai, semplicemente non lo sai. Ma si è suicidato. E perché secondo voi c'ha qualche cosa a che vedere il suicidio di Cesare Pavese? Da solo in una stanza, dopo aver scritto sul suo libro Sembrava facile a pensarci. Eppure donnette l'hanno fatto, ma ci vuole umiltà, non orgoglio. Oppure il suicidio della mia amica Roberta Tatafiore, che riesce a scrivere un intero libro spiegando perché starà andando a suicidarsi e lo fa. Come fai a dire ho capito che cosa ti è successo? E hanno qualche cosa a che vedere questi suicidi con chi sceglie di sopprimere la propria vita per protesta, che so, un bonzo, oppure qualcuno che fa lo sciopero della fame fino alla fine? Ci sono cose nelle quali la cosa più dignitosa da fare è avere rispetto. Poi, se emergeranno, è silenzio. Poi, se emergeranno delle informazioni, dei dettagli, che potranno dare un indirizzo di spiegazione a una cosa che di suo non è che sia spiegabile, cioè togliersi la vita, se ne darà notizia. Ma in assenza di quello, stiamo zitti e cordoglio e basta.
È difficile, Davide, adesso voltare pagina dopo quello che hai appena detto, perché ha toccato un po' tutti, però noi ci proviamo. Andiamo sulla Repubblica, abbiamo già letto il titolo di apertura dedicato al compromesso Draghi-Salvini, c'è una foto notizia, poi magari se abbiamo tempo ci torniamo su Amatrice. Nella zona rossa di Amatrice arriva la prima gru. Il terremoto c'è stato nel 2016, sono passati 5 anni, si inizia a ricostruire solo adesso. La cosa su cui ci concentriamo è a fondo pagina, ha a che fare con le Olimpiadi, con i successi azzurri, le lacrime di gioia nel diario del papà di Federica. Parliamo ovviamente di Federica Pellegrini.
Ma sapete cosa c'è? In questi giorni sui giornali è stata grandiosa campionessa, la donna che ha fatto più finali nella storia delle Olimpiadi. Però la divina là, insomma, era una cosa un po' stereotipata, no? Pensavi di chiamarla la divina. Però poi ho sentito le cose che ha detto, lo sentite qua a RTL, le cose che ha detto dopo la finale, dove è arrivata settima, ha detto, quasi chiude, ma ha detto una cosa bellissima che mi piace sottolineare, che ha detto: adesso io sono onorata di essere la capitano di questa squadra e il nuoto italiano farà molto in futuro, perché non siamo mai stati così forti come adesso. Sapete cos'è che è inconsueto in questa dichiarazione e perciò è ammirevole? È inconsueto lasciare dicendo chi viene dopo di me potrà essere più forte di me o migliore di me a seconda dei campi. In politica questo genere di approccio è sconosciuto, diciamo, per ogni continente, ma sinanco nelle cattedre, nel giornalismo, insomma non è che sia molto diffuso l'idea, cioè, ragazzi adesso io mi taccio ma quello che viene o quelli che vengono dopo di me sono più bravi di me o possono fare più di quello che ho fatto io. Ecco, Pellegrini l'ha detto e per questo va ringraziata e ammirata.
Davide, torniamo sulla prima pagina del Messaggero. A fondo pagina si torna a parlare della scomparsa dell'attore Libero De Rienzo. Dose mortale, preso il pusher, è un gambiano irregolare, si era sottratto a due ordini di espulsione.
Sì, anche qui come detto fin dal primo momento, quando ancora non c'erano, diciamo, le idee chiare, prima di tutto il cordoglio per un giovane, vita stroncata. Siccome però c'era già la storia della polvere, eccetera, mi ero permesso di dire che nel caso in cui ci fosse di mezzo la droga, come sembrava essere possibile, quella droga era la dimostrazione che sbagliano quelli che dicono: guardate che la droga è pericolosa per il modo in cui devi acquisirla, per la vita che devi fare per avere quei soldi, quindi sbattersi, commettere reati, offendere il proprio corpo, la propria identità. No, la droga è pericolosa per quello che è, perché questa persona non aveva difficoltà a procurarsi. Adesso hanno arrestato lo spacciatore che gliela portava, e ciò non di meno c'è rimasto secco. E comunque la sua vita sarebbe stata ed era una vita non completa, perché la droga non è che ti aumenta una sensibilità e una capacità di vivere, è che ti toglie sensibilità e capacità di vivere, quindi già vivi una vita monca. Purtroppo vedremo se per dose tagliata male, per dose non buona o per overdose, quindi che spesso è la dose troppo buona, cioè si è abituato a una droga tagliata, te ne danno una meno tagliata e vai in overdose. Per quale di queste ragioni se ne è andato all'altro mondo lo vedremo, ma a quel punto sarà un dettaglio da processo penale.
Davide, torniamo sul Corriere, andiamo però all'interno perché c'è una storia. Israeliana dona un rene a un bambino di Gaza, orgogliosamente di destra, dice: salvare una vita il dovere più alto. E poco più sotto leggiamo quello che poi è successo nella sua famiglia dopo questa decisione. Il marito ha cercato di dissuaderla, i figli erano con lei, il padre ha smesso di parlarle.
Allora, chiariamo cosa significa orgogliosamente di destra nel mondo israeliano. Significa essere orgogliosamente dalla parte di quanti non ritengono che la vita e la sicurezza di Israele sia data dal riconoscimento dell'autonomia e della statualità del mondo palestinese. Altri invece sono convinti, insomma, alcuni personaggi che sono passati importanti, da Shimon Peres a Rabin, erano convinti invece del contrario. Questo è il riferimento politico, ma questo è quasi superficiale, serve a niente. Perché questa signora dice: vabbè, io non è che c'ho nessuna voglia di dire che i palestinesi debbano avere uno Stato, una loro indipendenza. L'importante è che non vengano qua a rompere le scatole, che non facciano i terroristi. Questo ci mancherebbe altro. Ovvio, c'ha ragione la signora e tutti quelli che la pensano come lei. E però c'era un bambino che aveva bisogno di un rene e lei ha distinto l'essere di Gaza, l'essere palestinesi, l'essere dentro questa storia dall'essere umani. E in quanto esseri umani c'è una vita in pericolo, io dono il mio rene. Già la donazione degli organi è un atto di generosità. In questo caso è forse qualche cosa di più, e quindi fa bene Davide Frattini a raccontarlo con i particolari e con il giusto pathos su Corriere della Sera.
Bellissima storia, Davide, effettivamente messaggio molto importante che colpisce, lascia il segno. Grazie per la rassegna stampa di oggi, noi torniamo puntuali domani mattina alle 7:10 insieme a te.
Grazie a voi, buona radiovisione a tutti.
Alle Olimpiadi di Tokyo, nuova raffica di medaglie per l'Italia, oro di Federica.
Buone notizie arrivano per chi si deve ancora far vaccinare e ha paura degli aghi. C'è gente, io non pensavo nemmeno, è grande, grossa, bionda, anche con una certa cultura, con un lavoro di un certo livello, che quando vede l'ago,
che fa?
Sviene, ha bisogno di essere sdraiato.
Esattamente. E allora in soccorso arriva la prima siringa che funziona senza ago.
Aspetta, ha parlato Galletti. La vuole lui?
La voglio.
Salve a tutti. Ariete, la cosa più stupida che potreste fare? Beh, Nettuno dice che sarà quella di barare con le persone a cui invece tenete di più. Toro, se ci sarà bisogno di una mano, voi ci sarete sempre, pronti ad affiancare un amico che ancora si blocca su un procedimento. Gemelli, troppi ostacoli tutti in una volta. Guarda caso, i problemi da risolvere finiscono sempre sul vostro tavolo. Cancro, affari e trattative bloccate, meglio rallentare e approfondire. approfondire piuttosto che rafforzare in qualche modo. Ormai siete quasi in ferie, tenete duro. Leone, nonostante il caldo, l'appetito aumenta e non solo a tavola. Vi sentirete pronti più che mai a fare nuove conquiste. Vergine, ci sarà un interlocutore un pochino ambiguo di cui diffidare. Se vi crede Cappuccetto Rosso, beh, ha sbagliato indirizzo. Bilancia, datevi da fare. Giove, in aspetto favorevole, toglierà dubbi e timori. Realizzerete tutte quelle azioni positive per cambiare il vostro futuro. Scorpione, state per iniziare le vacanze? Bene, sarete al settimo cielo allora. Dopo il calar del sole cresce anche la passione. Sagittario, non abbiate fretta oggi, preparatevi con calma alle vacanze, rivedete le pratiche e i progetti che state seguendo. Capricorno, scaricherete lo stress, Marte sarà al vostro fianco, vi ci vuole proprio dopo un anno in ufficio molto stressante. Acquario, quante proposte interessanti potrete fare al vostro partner e familiari per passare i prossimi giorni in compagnia, avete molta fantasia in questo momento. Pesci, molti di voi hanno allacciato nuove relazioni, nuove amicizie. Agosto sarà il mese adatto per farle crescere o per cancellarle. Per concludere, i numeri fortunati sono il 35, 16, 19, 58 e 21. È davvero tutto.
Firmato da Adele Procasca.
E grazie ad Adele Procasca e a Fabiana Viola per l'oroscopo di oggi, un grazie veramente sincero, perché almeno loro non si prendono il gioco di me, a differenza di Barbara Sala e l'Onigro dalla Sardegna.
Ma guarda che noi eravamo contenti, ma però sì, non riusciamo a capire come funziona questa puntura per gli agofobici come te.
Non dire puntura di prima mattina.
Mi fa già male.
Dillo piano. A quanto pare questa siringa inocula ad alta velocità nel braccio, è comunque una somministrazione intramuscolare, e però non c'è l'ago, quindi insomma Galletti non mi sviene.
Io mi offro.
Ma come fa a non esserci il da?
È magia. Mi offro per testarla.
Siamo in clima vacanziero, ci sono nuove modalità di vacanze, forse le abbiamo scoperte anche dopo questo anno e mezzo davvero terribile. Ad esempio è la moda di soggiornare, visitare, conoscere le dimore storiche. Forse non tutti sanno che dal 1977 esiste la ADSI, l'Associazione Dimore Storiche Italiane, che raccoglie 4.500 soci. Di fatto sono proprietari di castelli, ce ne sono tantissimi in Italia, che sono stati poi riconvertiti, sono dimore storiche, ville, ma anche parchi. E oggi noi vi portiamo dentro una di queste dimore storiche. Vogliamo assaporarne e respirarne il fascino. C'è la contessa Francesca Papafava dei Carraresi che ci apre la sua dimora storica a Rovolon, in provincia di Padova. Contessa Papafava, buongiorno e grazie per essere con noi.
Grazie a voi di questo bellissimo invito, vi ringrazio moltissimo.
Grazie. Spero di aver detto tutti i titoli, tutti i cognomi, che noi coi nobili facciamo sempre casino. Contessa, ci perdoni, ma no, è così.
Buongiorno, allora intanto
buongiorno.
Ci tenevamo molto a questo collegamento anche in video per chi ci segue in radiovisione, perché insomma, ciò che c'è alle sue spalle, questo contesto è estremamente bello e ci aiuta anche un po' a introdurre il tema già accennato poco fa da Barbara, case, palazzi, ville, castelli, ma anche giardini e tenute agricole che, se possibile, vorrei partire da qua, ci fanno capire ancora di più quanto è bello e quanto è ricco di cose da vedere il nostro paese.
Sì, la tenuta di Frascianelle, Parco Frascianelle, si trova in un contesto naturale e storico molto importante, che è quello dei Colli Euganei, ricchissimo di tutto quello che rappresenta la nostra italianità, cultura, tradizione, natura, buon cibo, buon vino. E in particolare la tenuta di Frassanelle, Parco Frassanelle, si estende su circa 200 ettari e all'interno di questi 200 ettari c'è un parco storico che fu ideato e costruito intorno al 1860 e alcune dimore storiche che io ho trasformato negli anni in modo da poter essere adatte ad accogliere sia grandi feste di matrimoni che alloggi per chi vuole passare una vacanza, chi vuole stare.
Che è sicuramente una cosa affascinante, cioè l'idea di dormire in una dimora storica, in un castello, è quasi una cosa da favola, eh? Non è che vado a fare il weekend, prenoto un albergo, un business hotel, vado a dormire lì. Ma contessa Papa Fava, ma quella che lei ha aperto era la casa dei suoi nonni?
Allora, io ho incominciato a ristrutturare le case satellite, cioè uh-huh. erano le case dei contadini che erano affittuari dei miei nonni uh-huh. e ho incominciato a sistemare quelle. Da 2 anni ho aperto anche proprio la casa, la villa, la cosiddetta villa, ma solo per visitarla, non per poter soggiornare.
Lì non ci vuole nessuno.
Sì, uh-huh. Però adesso non è ancora non ha ancora tutte le comodità moderne uh-huh. che servono a un soggiorno diciamo
lungo,
che accontenti.
Ho aperto a tutti
di oggi. Però è un posto molto interessante perché è rimasta esattamente intoccata dal giorno in cui i miei nonni l'hanno lasciata, e quindi è un bene molto interessante da visitare, perché si può capire come si viveva 200 anni fa. La villa è stata costruita 200 anni fa e così è da allora, con tutti anche
Mi perdoni mobili. Però contessa Papa Fava, proprio una curiosità ormai da donna anziana, i materassi almeno li avete cambiati?
Ma signora, la villa non si dorme.
No, era una battuta. Ma era una battuta.
I materassi sono delle migliori qualità, ovviamente.
Ma sì, scherzavo, sì, scherzavo, sì, perché certo, il fascino va bene, però ci vuole la comodità in questa direzione.
I materassi certo. Di una volta ci sono i fantasmi, i nostri fantasmi.
Ecco, i fantasmi ci vogliono nelle dimore storiche e nei castelli, e noi veniamo lì anche solo per quello, per la curiosità di andare nei sotterranei e di incontrarne qualcuno. Grazie alla contessa Papa Fava dei Carraresi, siamo stati a Rovoloni in provincia di Padova. Tra l'altro Padova, poi magari ne parliamo più tardi, da poco ha conquistato una bene patrimonio dell'UNESCO, la Cappella degli Scrovegni, quindi un incentivo in più per magari andare a scoprire queste dimore storiche, che sono davvero tantissime. Provate magari andare sul sito dell'Associazione Dimore Storiche Italiane, che dal 1977 raccoglie 4.500 soci. Cercate un castello e prenotatelo.
Conquistatelo, diciamo, prenotatelo. È un po' difficile. Grazie alla contessa Francesca Papa Fava dei Carraresi per essere stata con noi. Un bel viaggio in questa bella Italia.
Ritmo di Stevie Wonder, I Wish, alle 7:58 minuti, a chiudere questa seconda ora di Non Stop News di oggi, 29 luglio.
Bene. Sto pensando ai fantasmi.
Ah, meno male.
Materassi.
Perché mi è venuto in mente. No, i materassi. Ma adesso, scusate, sono solo io che con l'andare dell'età, sì. Quando vado a dormire fuori in
vuoi
albergo.
Vuoi il materasso duro.
Il materasso duro.
Lo so.
Controllare.
Sì, no,
male
solo
la
tu.
Schiena, se
il
no.
Il cuscino. Ma perché siete giovani. Guardate che pure io quando avevo 20 anni avrei potuto dormire sui sassi in spiaggia a Pizzo Calabro.
E invece, è passato tanto tempo. Allora.
Sì, adesso che sono una MILF.
Detto tu, te lo sei detta da sola. Lei. Allora, nella prossima ora parleremo di viaggi, perché è tempo naturalmente di vacanze, stiamo per entrare nel mese di agosto, e lo faremo in chiave diritti dei consumatori per annullare una prenotazione, lo smarrimento dei bagagli e molto altro. Poi tornerà a trovarci Vittorio Sgarbi, e infine parleremo di scuola in vista della ripresa, tanti temi caldi, a cominciare dal Green Pass.
Tutto questo tra pochissimo su RTL 102.5. Adesso le ultime notizie e poi l'ultima ora di Non Stop News.
È il momento dell'almanacco del giorno.
Almanacco del giorno, oggi il calendario ricorda Santa Marta. In questo 29 luglio facciamo gli auguri di buon compleanno a Fernando Alonso, straordinario pilota, 40 anni per lui. Loni Loni dal Social Corner, la frase di oggi.
Il cambiamento non porta sempre crescita, ma non c'è crescita senza cambiamento. Roy Bennett.
Ok, tutto chiaro?
Ma chi ero, Irene?
Ma un autore, devi il significato,
no,
prendi quello.
No, questa era facile, però, questa era facile, devo dire, dai, da comprendere.
Sì, magari il senso, sì, ma non so chi è, scusate un attimo. Roy Bell.
Ma no, no, ma no, ma fallo dopo, adesso, fallo andando al mare. Facciamo così, andando al mare, perché adesso dobbiamo parlare, insomma, di viaggi, soprattutto dei voli, ma non solo. E quali sono i diritti dei consumatori in caso di piccoli incidenti che possono sempre accadere con i bagagli, piuttosto che con le date, i biglietti da spostare. Ne parliamo con Renza Barani, che è tornata a trovarci, di Federconsumatori. Buongiorno e grazie per essere con noi.
Buongiorno a tutti, bentrovati.
Eccoci, dottoressa Barani, presidente della, per l'Emilia Romagna, di Federconsumatori, una delle regioni sicuramente più interessate dal discorso vacanze, tantissimi alberghi, tantissime strutture e soprattutto in questa stagione particolare. Voglio subito chiederle, se io prenoto e poi causa Covid non riesco ad andare perché sono venuta magari a contatto con una persona contagiata, devo rimanere in quarantena qualche giorno per sicurezza, sono in attesa dell'esito di un tampone, che succede? Perdo la prenotazione, la cauzione che ho versato, che fare?
Allora, distinguiamo in due, diciamo, l'impedimento. Se è l'impedimento generale perché la nostra regione purtroppo cambia colore, non stiamo a spiegare il perché, credo che tutti ormai purtroppo abbiamo preso dimestichezza con questa metodologia. Allora qui ci saranno sicuramente delle norme che regoleranno, diciamo, in modo generale per tutti anche questa evenienza, perché questo ovviamente potrebbe essere un impedimento oggettivo dato appunto da un DPCM, da un decreto, da una normativa. Se invece, come descriveva lei, è un tema singolo, perché appunto io ho avuto un contatto eccetera, allora lì diciamo che il nostro rapporto o la nostra fiducia con chi l'albergo, la struttura, il residence presso cui abbiamo prenotato può fare la differenza, nel senso che nelle norme contrattuali, che però in questo caso sono a discrezione di coloro che in questo momento ci stanno prenotando o ci hanno prenotato, devono prevedere anche questa evenienza e quindi la possibilità di avere la restituzione oppure comunque un cambiamento, diciamo, di quello che abbiamo pattuito senza, io la direi così, troppi danni per il turista. Perché altrimenti, se questo dovesse avvenire, è chiaro che bisognerebbe aprire una controversia e qui sono le norme del codice civile e viene definita l'impossibilità sopravvenuta. Ma molti albergatori hanno previsto questa evenienza e sono disponibili anche allo spostamento, ovviamente se è possibile, sì, ma anche al fatto, come dire, che se disdico in tempo mi restituiscono la caparra, più mi avvicino, ecco, questo sì, alla data di partenza, più si riduce la restituzione che essi mi promettono.
Sì,
ecco,
sì, sì.
Questo è un po' il tema.
Barani, io l'ho introdotta sui voli non a caso, perché insomma diciamo che è uno dei motivi di terrore principali di quando,
sì,
ci si mette in viaggio.
Perché oggi devi partire, solo perché oggi
e mi riguarda,
devi
volare tu. Insomma, tengo molto a ciò che ho in valigia, quello che il mio bagaglio venga smarrito. Tra l'altro ci sono anche cose dei colleghi, quindi diventerebbe anche un problema loro, cose che loro hanno dimenticato a casa e che io, no, andando là
li sta mettendo sull'avviso, insomma.
Esatto. Che sì, cosa succede seriamente? Ci scherziamo, ed è anche giusto così. Se ci accorgiamo effettivamente il nostro bagaglio è stato smarrito?
Allora, se il nostro bagaglio è stato smarrito, siamo in aereo, la prima cosa da fare quando siamo lì, diciamo che l'aspettiamo al nastro e non arriva, la prima cosa da fare è quella di cercare nell'aeroporto in cui ci troviamo, ovviamente il mitico e assolutamente indispensabile e onnipresente ufficio del Lost and Found. Cioè noi dobbiamo immediatamente dichiarare lo smarrimento del bagaglio.
E il nostro smarrimento personale.
Sì, soprattutto se siamo in partenza.
Esatto.
Perché se siamo in viaggio di ritorno è già diverso. Diciamo, perdere le Bermuda quando stiamo tornando in città può anche, come dire, possiamo anche compresa gli oggetti dei nostri colleghi. Però ecco, se invece siamo in partenza, qui c'è un problema grosso. Ovviamente la compagnia aerea è la prima ad essere responsabile del nostro bagaglio, e scattano poi anche qui tutta una serie, anche gravemente, di possibilità, perché se per esempio il mio bagaglio non viene ritrovato in tempi ragionevoli ed io sono costretto a ricomprare le cose perché altrimenti non posso stare in vacanza,
certo.
Ecco, teniamo tutti gli scontrini, fotografiamoli, teniamo ogni, come dire, problema che noi incontriamo e costi che abbiamo dovuto subire per questo, e poi potremmo chiedere anche un rimborso da questo punto di vista, auspicando poi che il bagaglio venga ritrovato, il che purtroppo,
esatto, e non è sempre così, perché poi talvolta può accadere anche questo. Ci ha dato un po' di informazioni utili per chi dovesse partire come Galletti oggi.
Che non lo sappia nessuno, tra l'altro, ci vediamo a Linate, se volete, poi vi dico a che ora.
Oppure, insomma, se volete
prenotare,
esatto.
In questi mesi di incertezza. Renza Barani, presidente per l'Emilia Romagna di Feder Consumatori, grazie, buona giornata, buon lavoro.
Grazie a voi, buona giornata.
Ragazzi, vi vedo un po' spenti questa mattina.
Ma
penso che dovrei caricarvi, come ho visto in alcune immagini. Un allenatore lì a Tokyo che ha motivato la sua judoka che fa judo.
Esattamente, una judoka tedesca stava per entrare in campo a sfidare,
sì,
l'avversario. Allora si stava caricando,
sì,
step.
Vai.
Arriva l'allenatore e la inizia a strattonare, sì, da due schiaffoni. E lei in qualche maniera
apprezzava. E ha dichiarato: l'ho
ovviamente
chiesto io per caricarmi.
Esatto, lo sdegno del mondo social. Lei stessa ha detto: l'ho chiesto io.
Ragazzi, voi lo chiedete?
No.
Stop News, giovedì 29 luglio, sono le 8:26 da Milano in diretta. Come si chiama il biondo? Aspetta.
Vabbè, dai, ma non fingere, che messaggiavo per tutta la trasmissione su WhatsApp, vedi il mio nome,
sì,
scritto lì sopra. Ciao, le cose
aspetta,
come stanno?
Aspetta, chi sei tu?
Dai.
Non Stop News estate, Enrico Massimo.
Che fatica. Sì, questo ci arrivavamo.
Ma si è rotta, guarda, si è rotta
no, la bajur.
È veramente inutilizzabile. Adesso
questo
è poltiglia.
Questo è il tormentone dell'estate. Questo
è diventata polvere.
Va bene, allora Enrico Galletti da Milano, Massimo Lonico e Barbara Sala dalla Sardegna. Loni.
Allora, sui social si discute sull'opportunità di un'ordinanza che ci porta in Calabria, a Tropea, dove il sindaco Giovanni Macri ha detto: facciamo così, turisti, non turisti, chiunque metta piede in questo splendido borgo non può girare in costume o scalzo per la città, lo può fare solamente in spiaggia, altrimenti multe fino a 500 euro. Ci vuole il decoro urbano.
È giusto o è sbagliato? Lo chiediamo a voi. In periodo di vacanze si può girare in costume, ad esempio, per la città, oppure insomma è fuori luogo, bisogna mantenere un certo decoro. 378 378 1025, naturalmente, se vi va.
Lo abbiamo sfiorato prima l'argomento quando vi abbiamo portato in una dimora storica in provincia di Padova, abbiamo citato la Cappella degli Scrovegni, e restiamo in questo ambito artistico perché c'è una buona notizia che riguarda Bologna. I portici sono stati nominati anche in questo caso Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO, un altro prestigioso riconoscimento per il nostro paese. Abbiamo il piacere di avere in diretta Vittorio Sgarbi con noi. Buongiorno e benvenuto, Vittorio.
Buongiorno,
tra poco ci arriviamo, però insomma non possiamo non parlare anche del G20, della cultura che si apre oggi, ministri delle 20 maggiori economie mondiali, quasi 40 delegazioni. Vittorio Sgarbi, la sua ricetta per il rilancio?
Ma questa dell'UNESCO è sicuramente un'azione pubblicitaria efficace, perché è l'unica funzione che ha l'UNESCO, nel senso che non protegge i monumenti né fornisce finanziamenti, però è come un titolo nobiliare, una indicazione, un cavalierato, per cui c'è una società, un'associazione, un club in cui si entra e ogni tanto fanno entrare qualcosa che non ha una logica precisa, perché quando fondarono l'UNESCO nei primi anni 50 sarebbe stato già necessario inserire Giotto, che è il primo pittore moderno, quindi non si capisce quale sia la logica con la quale tutta l'Italia ha una tale densità di patrimonio artistico, dovrebbe essere vincolata dall'UNESCO, indicata come patrimonio, per cui il fatto che arrivi Padova dopo il Prosecco fa capire il livello a cui siamo, insomma è una diciamo, confraternita di poveretti che si mettono lì a guardare le cose con pesi e contrappesi, in realtà più politici che culturali. Non posso dire, io ho una particolare antipatia per l'UNESCO, non posso negare che abbia una funzione pubblicitaria, senza dubbio, insomma, è una onorificenza che richiama, ma mi pare che Giotto richiamasse, io credo che l'UNESCO non potrebbe stare senza Giotto, ma Giotto può stare senza l'UNESCO.
Tra l'altro, ricordo male, Vittorio, o l'Italia è il paese che ha il maggior numero di siti, appunto, che appartengono all'UNESCO? Vabbè,
sì,
la carta d'identità.
Però in un limite molto stretto, 57, 58 credo adesso, con questi nuovi, 54, 55, cioè sono, non ha proprio significato questo peso. D'altra parte, uno dei siti dell'UNESCO che è italiano, senza essere in Italia, cioè essendo dell'Eritrea, è Asmara, che è una città italiana meravigliosa che un inglese ha indotto a far vincolare all'UNESCO, e quindi abbiamo anche quella, se vogliamo, però è approssimativo perché manca Viterbo, manca Lecce, manca Ostuni, mancano luoghi, manca Gerace, non c'è una logica. E infatti, appunto, una volta sono le Dolomiti, una volta sono le Ranghe e Roero, una volta è il Prosecco, adesso Giotto come il Prosecco, infatti Giotto beveva il Prosecco sicuramente quando arrivava in Veneto, ma non mi entusiasmano queste, certamente. Mi colpì molto quando ero ragazzo che UNESCO avesse indicato come patrimonio dell'umanità la BUR, Biblioteca Universale di Rizzoli, che era la biblioteca che mio padre comprava fascicolo per fascicolo con tutti i grandi scrittori di tutti i tempi. E a quell'epoca era un'Italia povera e una cosa come questa dava il senso dell'importanza della letteratura. Oggi segnalare Giotto a Padova è come dire che Mick Jagger è un gran cantante, se gli dai una beneficenza, benissimo, non è che cambia molto, non serve a nulla, non serve a nessuno, però insomma, per chi ama i titoli onorifici, benissimo, insomma, io lo trovo tardivo e grottescamente patetico, però si sa che non ho delle idee molto convenzionali, insomma. Io sono per un entro più che per UNESCO, vorrei far entrare gran parte dell'Italia meravigliosa che invece sta ai margini ed è meno conosciuta, far entrare Giotto è certamente inevitabile, ma è un'ovvietà assoluta. È chiaro poi che con Giotto entrano anche i, diciamo, 100 anni da quando lui è arrivato nel 1302-1303 a Padova e ha compiuto una rivoluzione che ha influenzato tutta l'arte padovana, di cui Padova più di Firenze è ricca di capolavori, gli autori del 300 come Giusto de Medavuoi, Antichiero di Clelio, Jacopo Avanzi, Nicoletto Semitecolo, Guariento, però non mi pare che essi avranno grande vantaggio. La Reggia dei Caravesi, per esempio, sotto la cui dominio sono stati fatti questi capolavori, ha degli affreschi meravigliosi di Guariento. Non credo che avrà un accoruomo straordinario per questa indizione dell'UNESCO. Però, insomma, avete chiamato me, d'altra parte. Si chiamavate un altro e vi diceva che è bello, insomma.
Bello questo, devo dire. Vittorio Sgarbi, a proposito delle bellezze dell'Italia già citate correttamente da lei, insomma, non è un anno particolarmente fortunato per una delle ricchezze dell'Italia, che è la presenza di turisti stranieri nel nostro paese, e naturalmente la colpa è della pandemia, del Green Pass, delle regole, insomma, diverse da paese a paese, che cambiano e sono cambiate già in questo inizio d'estate. Poteva andare diversamente?
Ma direi, insomma, la cosa che va lamentata più di tutto in questo momento è il grande incendio in Sardegna. Questo è veramente una cosa dolorosa, è una morte mentre si parla di vita, mentre invece per la questione che riguarda, si conoscono bene le mie posizioni, che ovviamente non sono contro, io non sono un Novax o un No-Covid, però mi pare di poter dire questo: sono andato nella mia vita in molti paesi stranieri che avevano problemi di malaria, di colera, e quindi ho fatto il vaccino, sono partito, sono andato in Birmania, in India, in Africa. Ma non è che arrivando lì ho detto, beh, adesso che ho fatto il vaccino vorrei che lo facessero tutti i congolesi, tutti gli ugandiani, tutti i birmani, perché quindi se io faccio, o il vaccino mi protegge, quindi lo faccio e a quel punto non porto mascherine e vado tranquillo, o invece non serve a nulla perché lo faccio allora. Quindi lo straniero che viene in Italia non è che vada in un luogo che è più pericoloso della, non so, dell'Algeria o dell'India o del Congo, quindi noi abbiamo creato, abbiamo mitizzato il Covid, per cui siccome malaria, colera e altre malattie nei paesi in cui si va e in cui si deve fare obbligatoriamente, si pensa di, soltanto nello Yemen e ho fatto i vaccini, qua arrivo lì e siccome li ho fatti, invece questo vaccino qui non serve a niente, cioè serve ma non serve. E il Covid è peggio della malaria, è peggio del colera, è peggio dell'AIDS, è peggio, cioè, si è creata una follia. È chiaro che la pubblicità positiva dell'UNESCO, che è quella di cui stiamo parlando, ha come contrappeso la pubblicità negativa del Covid, cioè l'Italia è pericolosa, però la Croazia no, la Grecia no. Ma com'è possibile? Cioè, c'è qualcosa, io poi sono un grande amico di Draghi, quindi, però hanno creato un panico, ma da d'altra parte si può capire da un fatto, la mia battaglia è iniziata nel, diciamo, marzo del 2020, quando proibivano di andare in bicicletta, multavano i ciclisti. Non mi devi spiegare come cazzo fai a prendere il Covid in bicicletta, dove lo prendi? Cioè non è che tu sei a meno di un metro da qualcuno per poterlo contaminare o essere contagiato. Non puoi fare il bagno da solo a Mondello, multavano quello che faceva il bagno da solo a Mondello. Non puoi andare in un bosco, 8 magistrati in Valle d'Aosta, in un bosco uno va tranquillamente, saranno cazzi suoi. Cioè, se tu crei la mitologia, poi fai il coprifuoco a Fossombrone. A Fossombrone c'è il coprifuoco sempre, cioè dopo le 10 di sera non c'è un cazzo di nessuno in giro. Quindi io non capisco perché alle 10 e un quarto non posso andare a trovare Flaminia o Federico o Giovanna facendo una passeggiata per una. Cioè, tutta questa roba qua, che cos'è? È terrorismo. Per quanto possano pensare che io amico ai Novax, io dico, i Novax hanno molti torti rispetto al rischio per le persone mature, ma far diventare tutto terrore, tutto pericolo, tutto tragedia, tutto coprifuoco è grottesco. Allora per forza che non arrivano i turisti, perché tu gli hai spiegato che se cammini a Fossombrone alle 11 di sera da solo ti contamini. Ma dove ti contamini? Perché?
Ha precisato correttamente, non è il discorso di un Novax, insomma, no, questo bisogna dirlo, perché per entrare, no, in un dialogo ragionevole poi bisogna anche mettere in chiaro questo. Grazie a Vittorio Sgarbi per essere stato con noi oggi, ci risentiamo molto presto, intanto buona estate.
Va bene, bravi ragazzi. Vaccinatevi, mi raccomando, vaccinatevi e siate impauriti. Vaccinatevi e portate 3 mascherine, cioè, così serve
vaccinarsi. Però sì, poi insomma le mascherine uno ne porta una e probabilmente
a
già abbastanza
come a discrezione, ma soprattutto andiamo a visitare questi non necessariamente siti dell'UNESCO, tutte le altre cose bellissime che Vittorio Sgarbi ci ha ricordato e che
andate,
non rientrano,
per esempio,
appunto
andate a Castiglione Olona, che è un luogo meraviglioso dove sono gli affreschi di Pasolino, che non sono meno importanti.
Seguiremo anche questo consiglio. Grazie Vittorio, grazie, dobbiamo salutarci. Buona giornata. Grazie. Tanti consigli che ci ha dato. L'Italia è un unico grande patrimonio dell'UNESCO. Per onor di cronaca sono andata a googolare, con l'ingresso dei portici di Bologna arriviamo a 58 beni dell'UNESCO in Italia, siamo primi in classifica, campioni del mondo anche in questo.
Molto bene, l'avete sentito dalle parole del capo dello Stato Sergio Mattarella in apertura del notiziario Flash, sono ore insomma molto molto importanti per cominciare a ragionare sulla ripresa delle elezioni a settembre. Di questo vogliamo parlare con il presidente dell'Associazione Nazionale Presidi, Antonello Giannelli, che è tornato a trovarci. Buongiorno.
Buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Eccoci, voglio partire dal Corriere della Sera. Non so se in rassegna stampa lo abbiamo visto velocemente, in prima pagina c'è proprio questa notizia: i presidi della DAD solo per chi non è immune, sì al modello francese. La scuola deve, e manca veramente poco, insomma poco più di un mese, deve un attimino reinventarsi e ristrutturarsi per riprendere le lezioni a settembre. Che idee avete voi?
Beh, naturalmente è necessario fare in modo che si arrivi il più possibile immunizzati. Ci tengo a dire che non va visto come un obbligo in senso stretto. Noi aderiamo alla richiesta del CTS, che si è già espresso nel senso di dover conseguire l'obiettivo di almeno il 60% degli alunni tra 12 oltre 12 anni vaccinati, che contribuirebbe a mantenere una situazione di grande sicurezza nelle scuole, pur in assenza del distanziamento di un metro, perché il punto centrale di tutta questa questione è il distanziamento. Se noi saremo obbligati a mantenere il distanziamento, non sarà possibile avere la didattica in presenza per tutti, per le note carenze di spazi che ben conosciamo.
Presidente Giannelli, lo ha detto lei, ma insomma lo stiamo sentendo anche nei nostri notiziari, in queste ore il dibattito si concentra principalmente sul tema di cui parlavamo, sul vaccino, sul Green Pass ad esempio anche agli insegnanti, però insomma diciamo che una lezione la scorsa estate, lo scorso anno ce l'ha lasciata, che quella insomma per riprendere le scuole effettivamente in presenza serve mettere mano ai trasporti. Le chiedo, abbiamo lasciato in secondo piano questo tema, lo stiamo lasciando in secondo piano, che prospettive vede anche da questo punto di vista in vista del rientro?
Guardi, noi non l'abbiamo mai lasciato in secondo piano, il punto è che sembra esserci una incapacità del nostro sistema sociale di cambiarlo e di riuscire a trasportare tutti gli studenti nel tempo dovuto. Ci si è detto tempo fa che non c'era stato abbastanza tempo a disposizione per potenziarli, per acquisire nuovi mezzi, per eventualmente assumere nuovi autisti, però tutto questo devo dire non è accaduto, comunque non è accaduto in maniera significativa su tutto il territorio nazionale. Per cui il sistema di trasporti continua a essere carente, adesso sentiamo parlare di un 80% di possibilità di trasporto, che già è meglio rispetto al 50%, però temo che ci possano essere delle limitazioni anche su quel fronte. Questa questione riguarda naturalmente soltanto gli studenti delle scuole superiori.
Esatto, c'è sempre da fare un grande distinguo tra i bambini più piccoli, sì, quelli della scuola dell'obbligo, e poi quelli ragazzi più grandi che frequentano le scuole superiori. Presidente Giannelli, tornando alla DAD, in questo anno e mezzo molti si sono lamentati di una DAD raffazzonata, di una lezione fatta davanti a un computer sostanzialmente, ma la DAD forse è un'altra cosa, dovrebbe essere una nuova metodologia di insegnamento e di apprendimento, e si è lavorato in questa direzione, nella speranza comunque che non serva più, però si è lavorato in questa direzione?
Ah, sicuramente sì, però comprende bene che lavorare in una direzione di avere una DAD sempre più efficiente, però sperando tutti di non doverla utilizzare, è complicato. E quindi è chiaro che tutti quanti auspichiamo un ritorno in presenza prima possibile, perché poi la vera scuola è quella. Al di là di tutto, i risultati dei test e degli invalsi ci dicono che la DAD ha sicuramente peggiorato un po' la situazione. Dobbiamo stare ben attenti a non confondere i risultati negativi che emergono dagli invalsi per non attribuirli integralmente alla DAD, perché la DAD ha peggiorato una situazione che però non era soddisfacente, che andava migliorata già da prima. Il famoso discorso sui divari di apprendimento, sì, tra le varie aree geografiche del nostro paese e anche tra i vari ceti sociali.
Certo, insomma, come dire, i risultati degli invalsi non è il primo anno che stupiscono, ecco, anche quando
no,
non c'era la pandemia.
No. Purtroppo c'è da dire che c'è sempre molto poco dibattito su questo. Il dibattito si concentra semmai sulle polemiche relative ai test, perché c'è chi preferirebbe non farli per non sapere come stanno le cose.
Ignorare, quindi, diciamo,
veramente sconcertante
girarsi, insomma, dall'altra parte. Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione Nazionale Presidi, torniamo a sentirci molto presto in vista di settembre. Grazie.
Sicuramente, grazie a voi, un saluto a tutti.
Dai, strizza, strizza, strizza!
Sono di Gise, tragedia alle 8:58 minuti, la disco music che chiude questa puntata di Non Stop News.
Ah, l'abbiamo chiusa.
Non ha detto niente, vuol dire che va bene?
No, non mi è piaciuto, ecco, però oggi voglio essere gentile. Adesso sono concentrata sull'arrivo di Galletti, perché
ma
non
che
vedo
bello!
L'ora.
Anch'io spero di trovarvi lì, insomma, appena proprio scendo.
Dove andiamo?
Direttamente in aeroporto, se possibile. Allora, grazie davvero a tutti per aver seguito anche questa puntata, che potete risentire e rivedere in podcast andando su rtl.it e cliccando sull'icona RTL 102.5 Play.
Molto bene, grazie a chi si è occupato di noi, regia in radio visione di Ceccarelli a Roma, a Michael Triverio qui in Sardegna, a Milano Pio Ingegno e Ricky Aristarco. Ragazzi, grazie, ci sentiamo domani, arriva la famiglia, divertitevi. Molto bene, adesso vado a preparare personalmente la camera di Galletti con una serie che di scherzi che
non avrai accesso. Chiamo immediatamente il villaggio, chiamo la reception da
io
sala,
passo dalla finestra del bar.
Lo nigro e Galletti è tutto. A domani dalla Sardegna, ciao
ciao
ciao.